file 41, pagina 191. Dodicesimo. Infezioni sperimentali nell'uomo per lo studio dei sulfamidici. Soldati del Terzo Reich, state combattendo per una causa ingiusta e per una guerra già perduta in partenza. Ogni giorno 1500 di voi muoiono sui campi di battaglia e altre decine di migliaia rimangono feriti. Che cosa fanno i vostri medici per curarvi? Usano medicinali antiquati e assolutamente inefficaci. Le vostre sofferenze sono enormi. I soldati americani e inglesi feriti dalle vostre armi vengono invece curati con nuovi farmaci di recente scoperta, quasi miracolosi. I sulfamidici. Le loro sofferenze sono ridotte al minimo e le ferite guariscono completamente in pochi giorni. Soldati del Terzo Reich, ribellatevi ai vostri medici militari, vi curano come bestie. Questi volantini vengono gettati dagli aerei alleati ogni giorno a migliaia sulle linee tedesche, dall'Africa alla Russia ai Balcani, e i soldati cominciano a chiedersi se non sia vero. I servizi segreti del Terzo Reich da almeno 2 anni parlano di farmaci miracolosi. A Berlino sono preoccupatissimi per le alte perdite che si registrano tra le truppe. Molti soldati muoiono in seguito a ferite che si infettano e molte di queste ferite potrebbero essere curate se solo si conoscesse qualcosa di più sull'efficacia dei sulfamidici. Il capo della Reichskriminalpolizeiamt SS Gruppenführer Nebe, responsabile dello spionaggio interno, parla di una crisi di sfiducia insorta tra i soldati ed i civili circa l'inefficacia dei sussidi medici disponibili. Nota: Arthur Nebe, SS Obergruppenführer, comandò l'Einsatzgruppe B, gruppo di sterminio, in Russia. Prese parte alla conquista di Monaco contro Hitler luglio 1944 e per questa ragione fu giustiziato dai nazisti il 21 marzo 1945. Fine nota. Ma c'è qualcosa di più che ha scosso le alte sfere di Berlino. Il Führer è furibondo per l'assassinio di Heydrich, Reichsinspektor della Boemia e Moravia. Reinhard Heydrich era SS Obergruppenführer, capo del SD, fino al 1939, capo dello RSHA e capo del protettorato della Boemia e Moravia. Dal 29 gennaio 1939 fu incaricato di provvedere alla soluzione del problema ebraico ed organizzò personalmente lo sterminio degli ebrei in Europa. Morì il 2 giugno 1942 in seguito ad un attentato effettuato a Praga il 27 maggio 1942 da partigiani cechi addestrati a Londra appositamente per ucciderlo. Questi furono paracadutati nella notte tra il 28 e il 29 dicembre 1941. Heydrich seguiva ogni giorno lo stesso percorso con la sua Mercedes scoperta per recarsi in ufficio a Praga dal castello di Penesche Brezani che aveva requisito per sé. 10 milioni di corone ceche vengono offerti a chi denuncerà gli autori dell'attentato, ma nessuno si farà avanti. Così le SS, per rappresaglia, infieriscono contro il piccolo villaggio ceco di Lidice, a 30 chilometri da Praga. Tutti i 173 abitanti vengono massacrati con le mitragliatrici, le case fatte saltare, le ruspe livellano poi il terreno. Böhme, capo dello SD di Praga, così telegrafa a Berlino: Lidice è scomparsa per sempre dalla superficie della terra. Heydrich, che era allora capo supremo di tutti i servizi di spionaggio, di controspionaggio e di sicurezza, viene gravemente ferito da varie schegge di granata e operato dai migliori specialisti di Praga. Da Berlino arriva il professor Gebhardt. Le ferite di Heydrich vanno in gangrena, ma Gebhardt rifiuta di impiegare i sulfamidici consigliati invece dal dottor Morel, medico personale di Hitler. La morte di Heydrich apre un'aspra disputa tra il professor Gebhardt e il dottor Morel. Hitler è furibondo. La morte di Heydrich, ha gridato testualmente Hitler, equivale per noi alla perdita di una battaglia, la più grave di quante ne abbiamo subite. Ma Hitler è furibondo anche perché il professor Gebhardt non ha usato i sulfamidici per cercare di salvarlo. Questi non crede in alcun modo che essi riescano a debellare le infezioni. Il dottor Morel sostiene invece che se lo avesse curato lui, lo avrebbe salvato proprio con i sulfamidici. La morte di Heydrich ha evidentemente riproposto in tutta la sua immediatezza, oltre che l'opportunità di chiarire la disputa tra Gebhardt e Morel, anche quella di stabilire definitivamente l'efficacia dei sulfamidici. Il problema è questo: sono davvero efficaci? È opportuno o no produrli su larga scala per poi impiegarli al fronte e per i feriti civili? Per i bombardamenti aerei, i feriti nelle città tedesche si contano ogni giorno a decine di migliaia. Se risulteranno efficaci, in quali dosi e in quali lesioni bisognerà impiegarli? Stranamente, invece di designare per questi esperimenti il dottor Morel, che crede ai sulfamidici, l'SS Furunghaustamm destina al KL di Ravensbrück proprio il professor Gebhardt, che non crede invece alla loro efficacia. Anzi, egli ha tutto l'interesse a dimostrare che sono inutili, per giustificare ancora una volta di non averli voluti impiegare su Heydrich. Nota: al processo di Norimberga, Gebhardt si difese testualmente con questa frase: «La mia riabilitazione dipendeva dagli esperimenti con i sulfamidici, che dovevano dimostrare la loro inefficacia nella cura di lesioni come quelle di Heydrich». Fine nota. Gebhardt accetta anche per non cadere in disgrazia presso l'SS Reichsarzt-Gravitz. Cercherà però di far sì che questo nuovo ciclo di esperimenti su esseri umani confermi il suo punto di vista, che cioè i sulfamidici sono inefficaci. «Ci leverebbero il pane dai denti, questi sulfamidici», confida Gebhardt con un mezzo sorriso. «Se fossero davvero efficaci, chi avrebbe più bisogno di noi chirurghi?» Gravitz ritiene comunque il professor Gebhardt ideale per questi esperimenti. Non solo, è uno dei migliori chirurghi del Reich, ma la sua clinica si trova ad Hohenlicken, vicino a Berlino, e non gli sarà quindi difficile fare la spola con Ravensbrück. Nota: il KL di Ravensbrück sorge presso il lago Fürstenberg, vicino a Lachlenburg, 50 miglia a nord di Berlino. Fine nota. La decisione viene presa a Berlino, in una riunione cui partecipano Himmler, l'SS Gruppenführer della Polizia Criminale, Kripo, Nebe, e l'ispettore dei campi di concentramento, Glücks. Con Gebhardt è chiamato a collaborare il dottor Fisker. In questa guerra, dice questi, sta aumentando di giorno in giorno il divario tra le capacità distruttive delle armi da una parte e la capacità praticamente sempre uguale del medico. Se non vogliamo rassegnarci a veder morire i nostri soldati e i nostri civili, non possiamo non ricercare dei nuovi mezzi per poter controbilanciare lo sviluppo tecnico delle armi distruttive. Il dottor Fritz Fisker, della clinica di Hohenlicken, è il secondo di Gebhardt a Ravensbrück. È un convinto hitleriano, ha combattuto nella SS Leibestarde Adolf Hitler. Nota: SS Leibestarde Adolf Hitler era formata da 12.000 ragazzi scelti, di età non superiore ai 20 anni. Fu una delle prime impiegate sul fronte russo, dove perse 9.000 uomini in pochi mesi. Il dottor Fischer fu mandato a Hohenlicken perché gravemente ferito e ammalato. A Norimberga verrà condannato all'ergastolo. Fine nota. Dapprima non vuole condurre questi esperimenti con cavie umane. Ha gravi crisi di coscienza. Alla fine però si lascia convincere dagli stringenti argomenti di Gebhardt e di Himmler, che conosce bene. Particolarmente lo hanno colpito queste parole di Himmler. In un campo di concentramento o in carcere, l'internato non può essere lasciato intatto dalla guerra, mentre il soldato tedesco sopporta l'intollerabile. A Norimberga Fischer dichiarerà di aver ricevuto l'ordine da Gebhardt come se fosse ordine di Hitler e che quest'ordine doveva essere considerato incarico di Stato. Per spiegare l'impossibilità di sottrarvisi, Fischer dirà a Norimberga: esistono medici che sperimentano sull'uomo, sono quelli della scienza pura che si sentono moralmente giustificati e vengono anche giustificati dall'umanità, perché l'ultima decisiva prova della scienza applicata alla biologia umana è rappresentata dalla verifica sull'uomo. Non avevo però mai pensato che queste cose sarebbero diventate un problema che mi riguardasse direttamente. Domanda: quali sono le sue convinzioni al riguardo? Risposta: le mie convinzioni non contano. Questi fatti nascevano da una situazione caratteristica della guerra e noi ne eravamo condizionati. Noi consideravamo ormai Hitler non l'esponente di un sistema politico, ma il capo di Stato del Terzo Reich. Dovevamo perciò seguirlo ed obbedirgli ciecamente. Per noi, che ci consideravamo soltanto uomini del popolo tedesco, lo Stato era suddiviso in base ad un ben chiaro rapporto di ordine che andava dall'alto verso il basso, e di obbedienza che andava dal basso verso l'alto. Il singolo non aveva più il diritto di ribellarsi perché il suo destino era legato a quello della comunità. O la nave andava a fondo o si cercava di salvarla con uno sforzo comune. Conoscevo inoltre la fama del professor Gebhardt. Ero convinto che se una personalità del genere si era decisa a condurre simili esperimenti, essi erano effettivamente importanti. Il dottor Skiedlowski è belga, fedelissimo nazionalsocialista, medico SS del campo di Ravensbrück. Nota: Skiedlowski, SS Obersturmführer, Standards, al KL di Ravensbrück, fu condannato a morte al processo celebrato contro 15 responsabili di questo campo ad Amburgo. Fine nota. Un tipo flaccido, linfatico. Durante l'ispezione delle detenute si diverte ad insultarle in modo grossolano ed osceno. Forse più che dall'idea hitleriana, Skiedlowski è entusiasta delle divise SS. Gli stivali sempre impeccabilmente lucidi, la divisa perfettamente stirata, l'estrema cura della persona fanno di questo medico, soprattutto in un campo di concentramento dove tutto è grigio e squallido, un patetico ufficiale da operetta. Ho già ricevuto ordine da qualche giorno, dice Skiedlowski, dandosi piccoli colpetti sui risvolti della giacca per scuotersi qualche granellino di polvere, dal comandante Surer di mettere ogni cosa a disposizione sua e del professor Gebhardt. Disponiamo di materiale umano di primissima qualità. Abbiamo anche provveduto a trasferire dal vicino KL di Sachsenhausen una trentina di uomini, ma lavoreremo soltanto con donne. L'altro medico del campo, l'SS Untersturmführer, professor Rosenthal, viene dalla Hitlerjugend ed era iscritto alle SA quando questa era ancora una organizzazione clandestina. Nota: SA, Sturmabteilungen, reparti d'assalto, che precedettero le SS nelle prime fasi dopo la fondazione del Partito Nazionalsocialista. Fine nota. I suoi modi sono rozzi. Un tribunale delle SS lo ha condannato in passato per aver avuto rapporti sessuali con le detenute. Inoltre, il professor Rosenthal non ha pazienza di studiare a fondo le sue malate. Appena gli si presenta un caso un po' difficile, se ne sbarazza iniettando per endovena una dose mortale di morfina, e di ciò si compiace apertamente. La clinica di Gebhardt è davvero originale, assomiglia molto da vicino ad una caserma, perché a Hohenlinken solo lui dà ordini. Nessuno può fiatare o prendere iniziative, ma in questo modo Gebhardt ha creato una clinica di prim'ordine, tra le più note e qualificate della Germania. In piena guerra ospita ancora i malati delle grandi famiglie reali d'Europa, magnati della finanza internazionale, ministri e ambasciatori di tutto il mondo. Per questo Gebhardt è restio a lasciarla anche per poche ore. Lui sa che questi esperimenti con i sulfamidici lo stanno forse salvando dalle ire di Hitler. Almeno apparentemente mostra un grande interesse verso di essi. Pagina 195.